Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buon pomeriggio a tutti, ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati a questa nostra trasmissione mensile che ci aiuta a entrare in più profondità nella preghiera dei Salmi, questo grande dono che Dio ha fatto al popolo ebraico e che la Chiesa ha fatto suo seguendo l'insegnamento di Gesù, che pregava coi Salmi, anche tra le ultime parole dette da lui c'è questo Salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dunque nei Salmi ritroviamo tutta la Bibbia, tutto il cammino a Dio, detto però in preghiera. Nei Salmi possiamo riscoprire anche tutta la nostra storia, tutta la storia del popolo ebraico, la storia di Cristo, la storia dell'umanità, riassunta in parole semplici, in parole piene di poesia, in parole che si imprimono nella nostra memoria, ci accompagnano anche nelle quotidiane occupazioni quando non ci possiamo dedicare interamente alla preghiera. Poi i Salmi sono la preghiera stessa della Chiesa, la preghiera dei monaci, dei sacerdoti, dei consacrati, delle consacrate, ma ecco, dopo il Vaticano II diventa sempre di più la preghiera dei Salmi anche la preghiera dei laici. Possiamo iniziare con un salmo, la nostra giornata, concluderla con un salmo, possiamo leggere anche la liturgia delle lodi, dei vesperi, della compieta, oppure recitarla in coro, in parrocchia o con la nostra comunità. E tutto questo è una strada sicura a Dio, perché noi vediamo quanto spesso, ponendoci in preghiera, ci perdiamo in pensieri vani che non ci conducono a Dio, quanto invece ci è più utile seguire le parole della liturgia, fissare il nostro sguardo sulle parole che leggiamo, così che il nostro pensiero, invece di vagare nel vuoto e dare spazio appunto a pensieri che non ci conducono a Dio, che possono essere tentazioni inutili, attraverso le parole dei Salmi, attraverso le parole della Scrittura, la nostra meditazione immediatamente diventa più semplice, perché è accompagnata da un'oggettività, quella della parola di Dio, che ci precede, ci supera, ci accompagna e ci eleva. Noi che riconosciamo tante volte di non essere capaci di pregare, di distrarci così facilmente, ecco, abbiamo questa strada maestra, ecco, e lasciamo dunque a coloro che sono più avanti nella preghiera, la preghiera silenziosa, la preghiera che non usa più dei testi, che non usa più delle parole, preghiera a cui si può aggiungere, può essere anche donata per grazia dallo Spirito Santo, però vedo che la maggior parte delle persone con cui parlo, io stesso, non sono in grado di accedere a questa preghiera così elevata, e invece la preghiera dei Salmi è una preghiera semplicissima, accessibile a chiunque. Comprende il livello più semplice della preghiera fino a quello più profondamente mistico dell'unione con Dio. Entriamo ora nel tema specifico questo pomeriggio, che è il Salmo 50, salmo famosissimo, forse il salmo che ricorre di più in tutta la liturgia. È un salmo di una bellezza esorbitante, e però pur essendo così famoso, pur essendo stato commentato da ben più profondi conoscitori di Dio di quanto possa essere io, Ritorno a questo salmo perché in tempo di Quaresima la Sacra Liturgia, la Chiesa ci invita a questo tempo di grazia che ci viene donato, attraverso cui la grazia celeste scende su di noi più copiosa, con più fiducia ci possiamo rivolgere a Dio, con più coraggio. La Quaresima ci invita a prendere coscienza del nostro peccato. Salmo 50, appunto, è una domanda di misericordia da parte dell'uomo a Dio, dell'uomo che ha preso coscienza, ha imparato da un'esperienza drammatica di fragilità morale, ha imparato a riconoscersi peccatore e a invocare la misericordia di Dio. Ho scelto anche questo salmo perché non è solo il tempo della Quaresima a richiamarsi a questa conversione, alla necessità di riconoscere i nostri peccati e chiedere perdono a Dio, ma anche questa esperienza che stiamo vivendo, stiamo vedendo, della guerra ci spaventa e quindi siamo chiamati, ci fa orrore. Siamo chiamati a invocare con più forza l'intervento della misericordia di Dio e ad invocare con più forza la conversione dei cuori perché possa tornare la pace. Anche l'invito del Papa, il suo affidamento alla Vergine Maria, questo invito così accorato di Papa Francesco per la preghiera, per la conversione, per il ritorno della pace, lo facciamo nostro anche in questo tempo di Quaresima in modo del tutto speciale. Dunque adesso leggerò un pezzo del Salmo che è lungo come introduzione e poi cercheremo di dire qualcosa. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Ecco, l'esperienza del peccato è l'esperienza della perdita della comunione con Dio. Il peccato grave ci fa perdere la comunione con Dio, da dove proviene la gioia e la letizia della nostra vita, e questa è anche la radice profonda della tristezza che così facilmente abita gli uomini di oggi. Fammi sentire gioia e letizia, perché la gioia e la letizia vengono da Dio. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Quando pecchiamo ci sentiamo rotti dentro. Rompere il rapporto con Dio e coi fratelli ci rompe qualcosa dentro di te, dentro di noi. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Quando pecchiamo ci nascondiamo agli occhi degli altri e agli occhi di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Ecco, l'esperienza del peccato è l'esperienza di essere respinti dalla presenza di Dio, di essere privati del suo Santo Spirito, ciò che più può dare gioia e felicità nella vita, quando uno ha toccato anche solo per pochi istanti il tocco della grazia di Dio, la gioia che nasce dalla vicinanza con Dio. Non c'è pena più grande che possa vivere che la lontananza da Lui causata dal proprio peccato. E dunque questo salmo è il grido, nasce dal grido di un grande peccatore dell'Antico Testamento, il re Davide, che aveva commesso un peccato terribile, si era impossessato della moglie di uno dei suoi soldati più valorosi, aveva commesso con lei adulterio e poi, per cancellare le tracce del suo reato, si era dato da fare affinché il legittimo consorte della donna cadesse sul campo di battaglia. Ecco, allora forse sia opportuno, per capire bene questo salmo, ripetere una storia che probabilmente conoscete già, ma la Bibbia non si finisce mai di leggerla e di rileggerla, perché sempre ci dice cose nuove. Dunque il re Davide ormai aveva compiuto grandi conquiste, era nella sua reggia, a Gerusalemme tranquillo, e aveva mandato il suo esercito, ormai aveva capito che era diventato così forte che non c'era più bisogno della sua presenza fisica sul campo di battaglia. I suoi generali, che aveva tirato su, che aveva educato, gli erano totalmente fidati, e lui se ne sta tranquillo a Gerusalemme. È proprio lì, in questo momento, in cui lui pensa di aver ormai vinto i suoi nemici, che un tardo pomeriggio, racconta la Bibbia, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. E cari amici, può accadere anche a noi di essere tentati dal diavolo, di essere tentati dal peccato, proprio quando orgogliosamente pensiamo che esso non ci possa raggiungere. Se ne stava lì tranquillo, non aveva tentazioni, camminava sulla terrazza dopo esserci riposato, quindi era nel pieno delle sue forze. Sappiamo che nei momenti di debolezza è più facile essere tentati. Lui è lì, in un momento tranquillo, passeggia sulla terrazza della reggia e dall'alto di quella terrazza vede una donna che fa il bagno. E quella donna era di aspetto molto bello. E lui se ne invaghisce in un attimo, cede in cuor suo alla lussuria, ma essendo il re, non solo in cuor suo, in quanto ha il potere di mandare giù dei servi e di mandarla a chiamare, e questa donna obbedisce perché si tratta del re. Giace a letto con lui. La donna, dopo poco tempo, fa sapere a Davide che è rimasta incinta. Allora Davide dice: qua devo nascondere la mia malefatta. chiama il marito, che si chiama Uria l'Ittita, uno dei suoi uomini migliori. Lo chiama fingendo di farsi raccontare come sta andando la guerra. Finito questo colloquio col re, cosa del tutto normale, lo manda a casa e dice: vai a casa tua e lavati i piedi, nel linguaggio biblico, appunto, giaci con tua moglie. Ma lui è un uomo di grande virtù. Dice chiaramente a Davide: non sia mai che io vado con mia moglie quando gli altri sono lì a combattere una guerra, e io qua a mangiare, a dormire, a divertirsi. Pensate, è bellissima questa posizione di Uria, questa percezione di essere parte di un popolo, quindi un uomo che partecipa alle sofferenze che il popolo sta vivendo, non può godersela mentre il popolo soffre. Allora Davide lo invita a mangiare, qualche giorno lo dice: fermati qua da me, lo invita a mangiare, a bere, cerca di farlo ubriacare, questo mangia, beve, però non cede ancora alla tentazione. Allora, quando gli viene riferito a Davide che Uria non era andato a dormire a casa con sua moglie, ma era stato fuori all'aperto, come gli altri suoi compagni che erano in battaglia, Davide chiama uno dei suoi uomini fidati, scrive una lettera e dice al capo dell'esercito di mettere Uria in prima fila dove più ferve la mischia, e poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Manda prima, in virtù del suo potere, prende questa donna, poi usa il suo potere per uccidere uno dei suoi uomini fidati, cioè un tradimento terribile. Questo fatto attraverso dei suoi sudditi, e di farlo morire così sotto la mano dei nemici a tradimento. E questo accade, no? E dopo aver fatto tutto questo, Davide se ne sta tranquillo, convinto che lui non ha fatto niente di male. Ma Dio manda a Davide il profeta Natan. E Natan doveva far rendere conto a Davide che aveva peccato terribilmente contro Dio, che l'ira di Dio si stava scatenando su di lui. Ma come fare? Non è che puoi andare dal re e dirgli: tu sei peggio di tutti gli altri, perché rischi che ti venga tagliata la testa. Allora qua vediamo la genialità del profeta Davide, che anche qua un grande insegnamento su come correggere, no? Come correggere? Allora il profeta Natan va lì, non entra dicendogli: ah, sei un peccatore, non capisci niente, sei un assassino, sei un adultero, no. Va lì e dice: caro Davide, volevo raccontarti una storia. Ma sì, bellissimo, Davide è tutto contento che Natan gli racconta una storia. C'era un ricco e un povero. Un ricco aveva un sacco di bestiame, stava benissimo, e c'era un povero che aveva una sola pecora piccina, che aveva comprato con tutti i suoi risparmi, allevata, e gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Per lui era come una figlia. Vedete questa descrizione del profeta Natan, di un uomo che vive, che conosce, che porta dentro di sé questo uomo di Dio che non vive separato dagli uomini, conosce la vita del suo popolo, conosce la vita dei poveri. È proprio questa descrizione di questo uomo povero che ha solo questa pecora non ha nessun posto dove metterla, che vive in casa con lui, dorme con lui, mangia con lui, no? Questa descrizione di questa povertà estrema. Dunque arriva dall'uomo ricco, continua la storia, arriva dall'uomo ricco un ospite. E lui, questo uomo ricco, invece di prendere dal suo bestiame che ce n'aveva piccolo e grande, va dall'uomo povero e gli porta via la pecora. Era più potente, questo non aveva nessuno che lo difendeva, non poteva dire niente, gli porta via la pecora. Allora, sentendo questa storia, si scatena l'ira di Davide contro quell'uomo e dice a Nathan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non aver avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide: tu sei quell'uomo. E allora ecco che di fronte al profeta, di fronte alla luce di Dio, Davide prende coscienza del suo terribile peccato. Allora, solo a questo punto, il profeta esplicita il peccato di Davide. Tu hai colpito di spada Uria, hai preso in moglie la moglie sua e l'hai ucciso con la spada dei tuoi nemici. Poi continua. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Ecco che tante volte noi prendiamo coscienza del nostro peccato proprio alla luce dei santi, alla luce dell'insegnamento della Chiesa, alla luce di persone più sante di noi che incontriamo sul nostro cammino, ma soprattutto alla luce della parola di Dio, perché tante volte altrimenti pecchiamo e non ci rendiamo neanche conto che in questo ci sia qualcosa di male. Mi raccontava un mio amico sacerdote che in una classe uno studente sosteneva che nella pornografia non c'è niente di male, una cosa normale, no, essendo diventata una cosa così diffusa è considerata una cosa normale, ma quanti considerano così l'aborto? E così ci sono tanti esempi di questo dove si perde coscienza per il cattivo esempio, per le cattive leggi, si perde coscienza del peccato e se non c'è l'incontro con qualcuno che ti illumina alla luce di Dio, in fondo pensi che il male che fai va bene e non puoi liberarti. Ma Davide a questo punto dice: ho peccato contro il Signore. Ecco che dopo essere stato messo di fronte al suo male terribile, ritorna in una posizione di umiltà e scrive questo salmo magnifico che abbiamo ascoltato, che noi tutti noi possiamo ripetere, immedesimarci in esso senza alcuna difficoltà. E tutta questa storia ci insegna che due sono le strade per entrare nella santissima umiltà di Gesù. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Uno è stare di fronte alla grandezza di Dio con la preghiera, la contemplazione dei suoi attributi, la contemplazione dei suoi misteri, la gratitudine per tutte le cose che ci vengono ogni giorno donate. Il timore di Dio, dunque, come insegna San Benedetto, la prima strada dell'umiltà e il timore di Dio. L'altra strada è la coscienza del proprio peccato. E noi siamo chiamati a percorrere entrambe queste strade. Oggi ci soffermiamo proprio su questo punto a cui ci invita la Quaresima, prendere coscienza del nostro peccato. Ecco, per comprendere meglio questo magnifico salmo, vorrei ricorrere alcune parole di San Giovanni Paolo II nel suo libro Memoria e Identità, perché sono particolarmente illuminanti oggi, tornano a parlarci in modo molto profondo. Dunque, questo salmo, ci dice il Papa, le parole del Salmo parlano da sé, da sole rivelano la verità sulla fragilità morale dell'uomo. Mi ha impressionato che alcune persone abbiano commentato, sento sulla bocca di alcuni, ma com'è possibile che nel 2022 ancora ci sia chi vuole fare la guerra? L'uomo è moralmente fragile. L'uomo si può liberare dalla sua fragilità morale solo riconoscendo la propria debolezza, il proprio peccato e chiedendo la grazia di Dio. Senza la grazia di Dio è impossibile all'uomo perseverare a lungo senza cadere nel peccato mortale. Si è instillata probabilmente dall'illuminismo in poi, questa illusione in noi, questa idea illusoria che il progresso scientifico e tecnologico dell'uomo comporti di per sé stesso anche un progresso morale. Non è per niente così. L'uomo rimane fragile moralmente. Può cadere, di fatto cade nel peccato. Ed è importante questo non dimenticarlo mai, perché solo l'umiltà di colui che si riconosce debole, proprio perché ci si ritiene giusti, si pensa di essere evoluti, si cade nell'orgoglio e poi così facilmente si cade nelle insidie del demonio, che causa divisioni e sofferenze inaudite, invidioso della nostra vita, invidioso che noi possiamo incamminarci verso l'amore che lui non conosce. Dunque, continua Giovanni Paolo II, Davide si accusa davanti a Dio perché sa che il peccato è contrario alla santità del suo creatore. Al tempo stesso l'uomo peccatore sa pure che Dio è misericordia e che tale misericordia è infinita. Dio è sempre pronto a perdonare e a rendere nuovamente giusto l'uomo peccatore. Ed è questo appunto la speranza nella misericordia di Dio, la certezza della misericordia di Dio che spinge Davide a rivolgersi a Dio con questa accorata preghiera, con questa preghiera così esistenzialmente sentita: distogli lo sguardo dai miei peccati, fammi sentire gioia e letizia, non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Dunque, questo salmo è commentato anche da Giovanni Paolo II più volte, però in modo particolare in Memoria Identità, questo libro molto bello. E Giovanni Paolo II ci ricorda che per noi che abbiamo incontrato Cristo, il miserere davidico ci riporta alla presenza di Cristo, il Figlio di Dio, trattato dal Padre come peccato a nostro favore. Giovanni Paolo II ricorda Suor Faustina, che vede questo figlio come Dio misericordioso. Non lo contempla però in croce quanto nella sua condizione di risorto nella gloria. Quindi Suor Faustina ha ricollegato la mistica della misericordia con il mistero della Pasqua, in cui Cristo si presenta vittorioso sul peccato e sulla morte. E Giovanni Paolo II ci dice che questo messaggio di misericordia dato al mondo da Gesù attraverso Suor Faustina è una speciale parola per il XX secolo, ma una speciale parola anche per il nostro, come continuiamo purtroppo a vedere. Il drammatico accumularsi del male durante la Seconda Guerra Mondiale e attraverso la crudeltà dei sistemi totalitari, e qui Giovanni Paolo II parla anche della sua esperienza, ha trovato un limite nella divina misericordia. Fu come se Cristo avesse voluto rivelare che il limite imposto al male, di cui l'uomo è artefice e vittima, è in definitiva la divina misericordia. E questo per noi è molto importante oggi. Noi che assistiamo a queste terribili immagini della guerra, che rischiano di farci perdere la speranza, di abbruttirci, dobbiamo essere certi che la misericordia divina è più grande, è capace di vincere ogni male. Certo, continua il Papa, in essa vi è anche la giustizia, ma questa da sola non costituisce l'ultima parola dell'economia divina nella storia del mondo e della storia dell'uomo. Dio sa sempre trarre il bene dal male. Dio vuole che tutti siano salvi e possano raggiungere la conoscenza della verità. E questo ci fa guardare con speranza a chiunque. E il Papa ci ricorda, e l'ha visto nella sua Polonia, e poi l'ha visto anche più in generale nel suo pontificato, che questo messaggio di Suor Faustina sulla misericordia ha dato forza a molti per combattere, per resistere contro il male, operante nei sistemi disumani di allora. È come se Cristo per suo tramite avesse voluto dire il male non riporta la vittoria definitiva. Il mistero di Cristo risorto, conferma che il bene in definitiva è vittorioso, che la vita sconfigge la morte e sull'odio trionfa l'amore. Allora, questo è molto importante perché spesso negli incontri che faccio, sia personali sia comunitari, vedo emergere una grande obiezione alla misericordia di Dio, e questa grande obiezione è che ricadiamo negli stessi peccati. Scrive Suor Faustina, riportando delle parole di Gesù: «Mia segretaria, scrivi che sono più generosa con i peccatori che con i giusti. Per loro sono sceso in terra, per loro ho versato il sangue. Non abbiano timore di avvicinarsi a me. Sono essi che hanno maggiormente bisogno della mia misericordia». Tutte le volte che cadiamo, possiamo ricorrere al tribunale della misericordia di Cristo attraverso la confessione e ricominciare. Non dobbiamo dunque mai perdere questa speranza, che la misericordia di Dio è più grande di ogni caduta e come ha fatto Davide dopo la sua caduta terribile, perché oltre all'adulterio l'omicidio e poi l'abuso del suo potere, cioè ha fatto una bella collazione di peccati in un colpo solo, no? E ad esempio una persona mi domandava in un incontro: ho il problema di non essere schiacciato dal mio male e dal mio peccato. Il peccato mi spaventa perché si ripete sempre ed io continuo a cadere. Ogni volta che cadiamo dobbiamo ritornare con fiducia alla misericordia di Dio e ripartire. E questo, se voi siete onesti, è qualcosa che dobbiamo riconoscere ogni giorno. E ogni mattina ricominciare il nostro cammino di conversione. Solo questa umiltà di ricominciare ogni mattino il cammino di conversione che ci può far veramente convertire. Sì, però questo si potrebbe obiettare, ma perché Dio permette che vengano commessi mali più terribili? Perché non punisce i malvagi? Come fa a sopportare tanta ingiustizia? Nel suo diario Sor Faustina racconta: una volta chiesi a Gesù come può sopportare tanti misfatti e delitti di ogni genere senza punirli. Il Signore mi rispose: per punire ho tutta l'eternità e ora prolungo loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia venuta. Allora, la misericordia di Dio non è un vago buonismo, non è il qualunquismo che confonde il bene col male, non è il qualunquismo che giustifica qualsiasi ignominia con ragioni psicologiche o storiche. Questo non ha niente a che vedere con la misericordia di Dio. La misericordia di Dio comprende la sua giustizia, ma la misericordia di Dio è un mare infinitamente più grande della sua giustizia, è un mistero di cui noi percepiamo solo qualcosa. Appunto, sempre Gesù a Suor Faustina dice: se tu anche scrivessi tutta la vita sulla mia misericordia, quello che scriveresti non sarebbe che una goccia di quello che la mia misericordia è veramente. Quindi dobbiamo avere una grande speranza nella misericordia di Dio, una grande speranza nel guardare a noi stessi, una grande fiducia che il Signore sempre ci accoglie e gioisce per ogni peccatore che si pente, come abbiamo ascoltato nel Vangelo che la liturgia odierna ci ha proposto, il magnifico brano del figlio prodigo, dove appunto si mostra che la misericordia di Dio non è un vago buonismo, perché il figlio che torna riconosce il proprio peccato. Ho peccato contro di te, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, ho rotto il legame con te, ho perduto la comunione con te. Peccato grave ci priva della comunione con Dio, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Allora, quando ci riconosciamo peccatori, il Signore ci abbraccia con la sua misericordia e e ci dona la forza di ripartire. Ecco però, prima di concludere questa nostra trasmissione e lasciare spazio alle vostre domande, vorrei spendere qualche parola su chi il male lo subisce, perché potrebbero obiettare coloro che hanno subito il male: vabbè, voi la fate facile a parlarci della misericordia di Dio, ma io che ho subito cose terribili dovrei perdonare. E allora, evidentemente, senza che questo sia un giudizio su nessuno, perché il cammino del perdono è un cammino personale, è un cammino di ciascuno, ha tempi e strade diverse, e quindi non possiamo giudicare nessuno. Però voglio portare un esempio luminoso che mi ha colpito di recente dalla lettura di un libro che è appena uscito, che si intitola La bambina che non sapeva odiare, un libro di Lidia Maksimovic insieme a Paolo Rodari, un giornalista della Repubblica. E dunque questa bambina, e racconto questo libro, è il racconto della storia di questa bambina, che aveva 3 anni quando è entrata insieme a sua madre nel campo di concentramento di Auschwitz, che è proprio il male più terribile cui la storia recente è stata di fronte. E per 13 mesi è sopravvissuta in quell'inferno, nella baracca dei bambini. Era una delle piccole cavie degli esperimenti del dottor Josef Mengele. E allora è uscito anche un libro su questi dottori del nazismo agghiacciante, che è proprio il loro obiettivo era costruire il superuomo, quindi che oggi Nietzsche venga ancora insegnato nelle scuole, dovrebbe porre qualche domanda. Ecco, di costruire il superuomo proprio biologicamente, e facevano esperimenti in tal senso, poi esperimenti anche per altre ragioni dovuti alle peggio perversioni. Allora, e questa donna qua racconta questa sua storia, che adesso ovviamente non vi anticipo, se volete leggere il libro, un libro molto bello, molto drammatico ovviamente, questa storia terribile, no? Ecco, e voglio leggervi però un pezzo dove lei racconta, c'è tutto un cammino che lei fa, che la fa giungere a questo brano che voglio leggervi, che vi leggo, però lo leggo, che questo brano è l'incontro con Papa Francesco in un'udienza di recente avvenuta, cosa che poi l'ha spinta, no, anche con più decisione a intraprendere la scrittura di questo libro. Allora, il Papa, durante la sua meditazione, si domandava: se Dio è padre, perché non ci ascolta? Lui che ha promesso il bene per i suoi figli, perché non risponde alle nostre richieste? Tutti abbiamo pregato per la malattia di un amico, di un papà, di una mamma, che poi se ne sono andati. Dio non ci ha esauditi. Questa donna racconta: ascolto il Papa e penso a quanto siano vere le sue parole. Alle nostre domande spesso Dio non risponde. Con la mente resto ferma lì, al dolore di milioni di uomini uccisi nei campi. Molti di essi erano uomini di fede, hanno pregato Dio senza essere esauditi. A me piace che Francesco non dia risposte, il silenzio di Dio piace o no resta. L'udienza prosegue. Le parole del Papa vengono lette in altre lingue, poi arriva il momento dei saluti finali. Francesco si dirige verso le persone delle prime file. Inizia a salutarne una a una. Con alcuni si sofferma per qualche minuto. A un certo punto arriva davanti a me. Lo guardo, ma non so cosa dire perché non parlo italiano. Una persona accanto a me mi presenta e in breve gli racconta della mia storia. Cosa posso dirgli? Cosa posso comunicargli? Mi vengono in mente le parole di una signora. Non avere vergogna del tuo tatuaggio. È lui che testimonia chi sei. È lui che parla di te. Indosso una camicia blu a pois bianchi che mi copre anche le braccia. Quasi distinto, decido di tirare sulla manica e scoprire il braccio sinistro. Mostro insomma a Francesco il mio tatuaggio. Quel 70072 che racchiude tutta la mia vita. È in quel momento che il Papa, senza preavviso, compie un gesto che non potrò mai più dimenticare. Si china e mi dà un bacio proprio su quel numero che dopo 77 anni ancora mi ricorda quotidianamente l'orrore vissuto. Nessuna parola, come già nella sua visita nel lager di Auschwitz, ma solo un gesto spontaneo, istintivo, affettuoso. Come il mio, il gesto di ricambiare abbracciandolo e poi scoppio a piangere. Devo dirlo, il bacio del Papa mi ha rafforzato e riconciliato ancora di più con il mondo. Con Francesco ci siamo capiti con gli occhi. Non dovevamo dirci nulla, non c'era bisogno di parole. Quel numero, il numero con il quale sono stata marchiata da bambina appena arrivata nel campo, il numero che mia madre ha ripetuto per anni nel tentativo di ritrovarmi, è stato benedetto con un bacio dal pontefice, perché la storia di questa bambina è particolarmente significativa in quanto una volta dopo questi 13 anni che ha passato nel campo di concentramento, viene presa alla liberazione del 45 da una donna che non è sua madre, perché nel frattempo la madre era stata deportata da un'altra parte, una polacca senza figli che decide di adottarla come orfanello. Lidia cresce con lei, ma non dimentica la sua vera madre, non smette di credere che sia viva e di cercarla, e in una storia che sa di miracolo la ritroverà. È interessante vedere nel libro che sia la madre sia la figlia, perché la madre era finita in Russia, lei era in Polonia e c'erano le ricerche per le ricongiunzioni dei parenti dispersi, ma per una serie di vicissitudini loro non si ricongiungono. Ma poi loro, queste due donne, rimangono certe dentro di loro che né l'una né l'altra sono morte. Questo è un mistero delle anime che rimangono unite, no? E poi si rincontrano, e appunto il mistero del suo numero, perché qual era? La madre si ricordava questo numero e quindi le ricerche avvenivano proprio attraverso il numero, no? Il numero che mia madre ha ripetuto per tanti anni nel tentativo di ritrovarmi, è stato benedetto con un bacio dal pontefice. Ed ecco il suo commento. Penso che non c'è male peggiore di essere stata nei campi di concentramento, per di più da bambina. Questa donna dice: il male può diventare bene, luce per gli uomini. Quel numero che dice di una realtà terribile può divenire luce per gli altri. Questo è il messaggio del bacio del Papa, è lo stesso messaggio di Giovanni Paolo II. Continua a raccontare questa donna. Forse può sembrare strano, ma non so odiare. So infatti che se odierò, soffrirò ancora di più. Certo, più di molti che hanno contribuito alla mia cattiva sorte. Se mi sono salvata, la devo anche a una forza straordinaria che dall'alto ha vegliato su di me. Ne sono convinta intimamente. Ma se ce l'ho fatta, se questa forza mi ha permesso di uscirne viva, non è per ricambiare odio con odio, ma per testimoniare cos'è stato il male e che il bene può sempre prevalere. Ecco allora il senso profondo del Salmo 50, del miserere. La speranza che e la certezza nella fede che il bene può sempre prevalere. La certezza che Cristo risorto è Signore di misericordia e ha la forza di trasformare il male in bene, non magicamente, ma attraverso un cammino di conversione dei nostri cuori. Ed è questo, infine, il significato della nostra vita sulla terra. La conversione del nostro cuore, la santificazione del nostro intelletto, così che nella nostra mente abitino pensieri di amore, di conforto, di tenerezza, di bellezza, e veniamo liberati da quei pensieri di risentimento, di paura, di giudizio e di odio, da cui nascono parole malvagie e da cui nascono poi gesti malvagi. Tutto questo può essere reso possibile solo dal riconoscimento del nostro peccato e dall'incontro con l'infinita misericordia di Dio, che ci dona questo tempo sulla terra proprio per buttarci nelle braccia di questa misericordia e ricominciare ogni giorno il nostro cammino di conversione, sempre più fiduciosi che la forza di Dio, la forza di misericordia, non può essere vinta da nessun male, da nessuna forza demoniaca, perché la potenza di Dio è infinitamente più grande, la misericordia di Dio è infinitamente più grande. E concludo, ecco, mentre rileggo alcune parole di questo salmo che abbiamo meditato insieme, parole che ci dovrebbero accompagnare nel digiuno a cui la Quaresima ci invita, nella preghiera più pronta, più fervida, più frequente a cui ci invita la Quaresima, nella carità verso i fratelli, più compassionevole, più generosa, a cui ci invita la Quaresima e anche sempre la misericordia, quella che copre una moltitudine di peccati. Rileggiamo dunque queste parole: pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nella tua grande bontà, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore. E nell'intimo mi insegni la sapienza, cioè l'umiltà, il riconoscimento della mia fragilità e della mia debolezza, e questa la sapienza. Mi fai conoscere veramente chi sono. Purificami con isopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Vedete, una preghiera piena di speranza nella forza che Dio ha di trasformare noi che siamo dei peccatori in dei santi che potranno un giorno comparire immacolati al suo cospetto nell'amore, come dice San Paolo. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova a me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza. Questa domanda bellissima che racchiude in sé tutto il movimento della preghiera. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. L'esperienza che ho fatto io di essere liberato dal peccato la porterò agli altri. Solo quando noi sperimentiamo su di noi l'infinita misericordia di Dio, poi possiamo portarla anche ai nostri fratelli che ancora, nella tristezza della lontananza da Dio, non conoscono il mistero della sua misericordia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buon pomeriggio. Buonasera.
Pronto, buonasera padre. Sono Rita da Scandicci. Mi scusi, vorrei farle una domanda ed è questa. Allora, io seguo molto Radio Maria e con Radio Maria ho cominciato, diciamo, a pregare, avvicinarmi maggiormente alla religione, no? Ecco, volevo chiederle, io quando prego la Madonna e Gesù misericordioso, cioè io lascio un po' da parte lo Spirito Santo, nel senso non mi viene di pregarlo. E volevo sapere, siccome lei ha parlato giustamente dello Spirito Santo e del Signore, eccetera, io vorrei sapere, la mia preghiera, io non è valida, cioè io non sono in questo caso una buona cristiana?
Allora, cara Rita, grazie della domanda, della tua testimonianza. Ti posso dire che devi stare tranquilla se preghi la Madonna e Gesù, ecco, ti avvicini a Dio senza nessun dubbio. Ecco, però devi sapere questo, che quando preghi Gesù, insieme a Gesù ci sono sempre anche il Padre e lo Spirito Santo, perché vanno sempre insieme, sono tre persone ma sono sempre unite. È come quando capita che se tu conosci una persona e questa persona è amicissima di un'altra persona, un po' senza rendertene conto conosci anche l'altra. Ecco, quando c'è veramente quel mistero dell'amicizia che Sono due persone, sono due corpi in una sola anima. Allora, conoscendo una, conosci qualcosa anche dell'altra. Quindi, tu poi se preghi con Radio Maria puoi stare tranquilla, non sbagli. Quindi, Radio Maria è una radio cattolica, quindi puoi stare tranquilla. Però questo non toglie che adesso magari ti è venuto in mente attraverso le cose che ho detto. Lo Spirito Santo è un modo attraverso cui lo Spirito Santo vuole avvicinarsi al suo cuore, e allora se continuerai questa strada, inizierai a leggere il Vangelo, o magari inizi ad andare a messa e scoprirai, o magari ci vai già, tante cose di Gesù che magari avevi dimenticato, non sapevi. È una delle cose di Gesù che dice, Gesù ci dice: a chiunque verrà chiesto, chiunque chiederà lo Spirito Santo, gli verrà concesso. Allora, lo Spirito Santo è quel dono attraverso cui, ma è un po' ineffabile, è un mistero che sempre ci supera, come tutti i misteri divini, in particolare lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non parla tanto di sé, vuole far parlare gli altri. Spirito Santo è molto umile, allora lui vuole illuminarci sulla vita di Gesù e sul Padre, però poi Gesù vuole rimandarsi al Padre, allo Spirito Santo, il Padre ci vuole rimandare al Figlio, allo Spirito Santo. Insomma, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non amano parlare di se stessi, ma nell'amore amano tessere l'elogio degli altri. Ecco, quindi lo Spirito Santo è proprio colui anche attraverso cui, senza che tu lo sappia, ti stai avvicinando a Gesù e Maria, perché Gesù e Maria sono pieni di Spirito Santo e non ci si può avvicinare a loro se non in virtù anche del dono dello Spirito Santo che illumina la nostra mente per comprendere la parola di Gesù, che illumina il nostro cuore per rafforzarlo e dargli il coraggio di elevare la nostra preghiera a Dio, e poi tanti altri doni che se tu continui questo cammino spirituale che hai iniziato, scoprirai sono doni dello Spirito Santo. Non mettere dunque, cara Rita, dei dubbi sul cammino che stai facendo. Ecco, se ti vengono anche dei dubbi, cerca qualche persona più avanti nel cammino, hai fatto qualche progresso nel tuo cammino spirituale, cerca altri con te e coltiva nel cuore di avere compagni sulla via di Dio, così anche che qualche sacerdote, qualche guida spirituale che ti può aiutare, i dubbi, le domande che ti verranno proprio perché hai iniziato a intraprendere un cammino spirituale. Finché siamo lontani da Dio, vabbè, Dio c'entra poco con la nostra vita, ma ci abbiamo poche domande, ma quando iniziamo a conoscerlo, entriamo in rapporto con Lui, ci si aprono mille stanze, ci si aprono mille nuove scoperte, mille misteri che ci fanno anche fanno sorgere in noi delle domande, e qui abbiamo bisogno di sagge guide che hanno già fatto un pezzo di strada in più di noi. Certo, lo Spirito già ci illumina, come ti ha avvicinato a te, ha avvicinato te a Lui attraverso Radio Maria, però poi abbiamo anche bisogno di guide concrete con cui possiamo confrontarci, e questo è un consiglio che mi permetto di darti, oltre di ricordarti sempre di pregare anche per tutti noi. Pronto? Pronto?
Pronto, pronto padre,
Sì,
sono Marisa. Sono Marisa
Marisa,
dalla provincia di
Marisa,
Cosenza.
dimmi, dimmi.
Allora, io prima di tutto sono felicissima di aver ascoltato tutto quanto che lei ha detto sul Salmo 50, no? E sulla misericordia di Dio, no? E devo dire che veramente anch'io sono un'assidua ascoltatrice di Radio Maria e che mi ha aiutato tanto. E io spesso prego allo Spirito Santo, sto facendo il rosario allo Spirito Santo, Però nello stesso tempo, no, sono sempre combattuta perché nelle mie preghiere ho poca pazienza e desidererei subito alcune grazie che chiedo io, no? E quindi mi sento un po' combattuta di questo, ecco, non so, nonostante prego tanto, però soprattutto in questo periodo di Quaresima sono molto agitata. Diciamo, sia per la guerra, sia per queste cose qua. Come posso fare per essere più calma, nonostante prego, nonostante mi vengono idee, tante idee sul passato, su ciò che io ho subito, su tante offese, non lo so, mi sento così. Ecco, nonostante che prego tanto, prego il rosario, ascolto Radio Maria, vado in chiesa, faccio parte del cammino neocatecumenale. Ecco, però, ecco, forse il periodo, questo periodo molto forte della Chiesa della Quaresima, ecco, però mi ha aiutato tantissimo ascoltare come ha spezzettato questo Salmo 50. Ecco,
Bene, Marisa, grazie della tua domanda che ci hai fatto perché poni delle domande sulla preghiera e sulla vita spirituale, che sono domande importanti, sono domande che attraversano tutti coloro che fanno un serio cammino cristiano. Allora, in sintesi, ci sono due questioni che hai posto. La prima. Io prego tanto e sono tentata. Badate bene che la preghiera non ci libera dalla tentazione. La preghiera ci dona la forza di non cadere nella tentazione e siccome una battaglia, talvolta anche cadiamo. L'abbiamo detto proprio oggi. Allora, San Cassiano, questo grande, gigante monaco, dice, se noi facciamo una battaglia a pugilato, dobbiamo mettere in conto che talvolta prendiamo anche dei pugni. Non c'è nessun pugile che sale sul ring pensando che lui darà solo pugni. È fuori dalla realtà, non salga neanche sul ring se vuol pensare che lui darà solo pugni. All'inizio li prenderà i pugni. E così anche nella nostra vita spirituale. Allora, Gregorio Magno dice che chi più elevato in alto con la forza della contemplazione è anche più tentato. Allora, se noi studiamo l'esperienza dei santi, uomini che pregavano anche ininterrottamente, hanno subito delle tentazioni terribili. Ricordatevi il curato d'Ars, doveva combattere contro il demonio molto spesso. O Padre Pio, allora cara Marisa, sono sicuro che anche se preghi tanto non pregherai più di Padre Pio. Eppure pensa che Padre Pio era tentato dal demonio. Di notte gliene succedevano di tutti i colori. Allora, la prima cosa che voglio dirti è una cosa molto importante, che noi non dobbiamo assolutamente mai dimenticarci, è una cosa che anche ha fatto tanto scandalo a me nella mia vita spirituale quando ancora non conoscevo bene i padri della Chiesa, non conoscevo bene i padri spirituali che mi hanno introdotto in queste cose. Cioè, allora io dicevo, mi sono dedicato a Dio, sono un sacerdote, e cerco di fare tutto al meglio e poi cado in tentazioni bassissime, no? Una volta faccio l'esempio, apro il Figaro e sono tentato di arrabbiarmi con i miei confratelli perché non trovo il prosciutto. E allora, e poi certe volte magari mi sono arrabbiato perché non c'era il prosciutto, ma allora ti dedichi a Dio e poi dopo sei tentato col prosciutto in frigo. Allora si capisce che la preghiera non toglie la nostra miseria umana, la preghiera ci pone in comunione con Dio. Ma finché siamo sulla terra, noi saremo tentati fino all'ultimo giorno della nostra vita, e questa tentazione vada bene, è permessa da Dio per suoi misteriosi disegni che ci superano, ma possiamo comprendere che quando siamo tentati siamo umili. Quando ci sentiamo forti, noi rischiamo di cadere nell'orgoglio. Allora Dio ci dona la sua grazia per elevarci, perché noi non disperiamo. Ecco, quindi tu non hai ancora la pazienza perfetta, però non disperi nella prova, e questo è un dono dello Spirito Santo, è la presenza di Dio in te. Però dall'altro sei tentata, e questo accade a tutti noi, e la tentazione ci mantiene umili. Il più grande rischio per chi intraprende il cammino di sequela di Cristo, il cammino di preghiera, il cammino di conversione, è l'orgoglio. Quindi se Dio ci lascia le tentazioni, ha delle sue ragioni che comprendiamo solo in parte e che dobbiamo accettare. Dobbiamo accettare che la tentazione fa parte della strada. Dobbiamo accettare che talvolta cadiamo e dobbiamo chiedere perdono. Dobbiamo anche accettare che, e questo lo possiamo vedere nella nostra esperienza, che è proprio nei momenti di tentazione che ci rivolgiamo a Dio con più forza. Quando, allora io ho raccontato del profeta Davide, quando cade miseramente, quando crede di essere al sicuro. Mentre nei passi precedenti nella Bibbia, quando doveva lottare contro i suoi nemici, non aveva la tentazione di stare a guardare chi si faceva il bagno nuda dalla sua terrazza, perché era lì che doveva combattere per salvarsi la vita e per salvare il suo popolo, quindi non era preso da altre distrazioni. E allora è meglio stare nella tentazione o nella pace? Noi non lo sappiamo cos'è meglio per noi. La cosa importante è che noi accettiamo la condizione che Dio ci dà. È una condizione per la Quaresima, può essere, è una condizione di prova per altre ragioni. Questo a noi spesso non è dato vederlo. La cosa importante è che noi accettiamo di stare là dove Dio ci mette, anche dal punto di vista spirituale. Se attraversiamo un momento di prova, accettiamo questo momento, chiediamo di esserne liberati, ma anche non ci soffermiamo sulla prova, non diamole troppo peso. E qui dico un'altra cosa, che era un altro punto che hai toccato nella tua interessante domanda, le cose della guerra che vediamo. E allora racconto un piccolo aneddoto. Mi chiama una mia carissima amica e mi dice che c'era la guerra, era angosciata, e questi bambini che soffrono, è una cosa terribile. E sentivo proprio di. Nelle sue parole l'angoscia. Sentivo che stava male a vedere queste cose. A un certo punto gli ho detto, ah, perché poi dopo lei ha aggiunto, no, non mi fanno dormire. Io ho detto, se non ti fanno dormire non devi guardarle. È giusto informarsi, ma non guardare quelle immagini. Se ti scioccano, perché sono terribili, non le guardare. Allora, quando abbiamo l'informazione necessaria, che poi capire bene le cose è anche difficile, comunque, quando abbiamo l'informazione che ci serve per quello che dobbiamo sapere, se certe immagini ci turbano profondamente la nostra preghiera, non le guardiamo. Anche perché l'ho visto già. Sia un'esperienza personale. Io, ad esempio, non guardo la televisione, ma non per questo, perché mi distrae. Poi mi informo molto meglio leggendo i giornali che non guardando la televisione. Ma anche perché un articolo di giornale posso informarmi rimanendo però con un distacco interiore. Poi dopo non ho la preghiera turbata dalle immagini che ho visto, il sonno turbato dalle immagini che ho visto, perché poi io posso fare molto per queste persone, se le posso accogliere, se posso aiutarle materialmente, ma soprattutto e molto di più con la preghiera, ma molto spesso più che pregare non posso fare. Mentre io ho un compito che mi è chiesto qui, che è portare la pace e l'amore dove vivo, con le persone con cui vivo, nel mondo dove sono chiamato a vivere. E le notizie che continuamente ci arrivano da tutto il mondo, quando sono notizie così nefaste e negative, dobbiamo imparare anche a prenderne distacco e, quando ci turbano gravemente, essere umili e distaccarcene. Essere umili e distaccarcene, perché, ripeto, è un compito di ciascuno informarsi su ciò che succede, perché non si può vivere fuori dal mondo, ma non c'è nessun dovere morale nel dover guardare immagini che ci agitano. E siccome questa esperienza l'ho vista gravemente durante la pandemia, cioè io voglio sapere che cosa è cambiato alla gente, sapere tutti i giorni il bollettino dei morti, il numero dei morti. Per 2 anni abbiamo saputo quanti morti morivano e c'era la gente che tutti i giorni andava a vedere lì, ma tutto questo ha portato solo depressione. Non ha salvato una vita e ha aumentato in maniera grave la depressione. Ma questo non va bene. Questo non va per niente bene, questo fa male. Allora, anche nel come noi, perché noi pensiamo che l'informazione è buona, perché io mi devo informare, ma non è così. Ci sono certe, non è che viene fatto il bollettino dei vivi. Cioè, se veniva fatto il bollettino dei vivi, erano di più quelli che vivevano. Allora, è chiaro che questo che sto dicendo può essere obiettato in vario modo. Quello che io voglio però dire è che noi dobbiamo discernere che cosa fa bene alla nostra anima, anche nelle informazioni che vediamo, che cosa ci avvicina a Dio e all'amore per i fratelli, che cosa invece ci deprime e basta, ci fa perdere speranza e quindi, se possiamo, distacchiamocene. Perché, come dicevi tu, già uno ha delle esperienze difficili nella vita e queste immagini, queste cose riaccendono sofferenze che abbiamo vissuto in passato, che forse, se Dio non ce lo chiede, come diciamo mettere il sale sulle ferite, Dio ci può chiedere di portare delle ferite nella nostra anima e nel nostro corpo, in unione alla sua sofferenza e per la salvezza del mondo, ma non ci chiede di sicuro Gesù di buttare il sale sulle nostre ferite. Questo Gesù è certo non ce lo chiede. Allora, Marisa, ti ringrazio della tua domanda, mi sono dilungato, mi dispiace per gli altri che non possono intervenire, ma mi sono dilungato su questa domanda perché penso tocca moltissime persone. Ecco, prima di salutarvi, vi do la mia benedizione e vi auguro una buona serata e preghiamo in modo particolare per la pace, come ci ha chiesto il Papa.
E per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.